Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda i santi Andrea Kim, Paolo e compagni martiri. Sempre l'occasione per noi per unirci nell'intenzione, nella preghiera per i nostri fratelli nella fede, anzitutto di quelle regioni dell'Estremo Oriente. Preghiamo per le chiese in quelle terre, per la loro testimonianza del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 19, versetti 13-16a. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
Parola del Signore.
Per introdurre rispetto alla traduzione, in questo caso è ancora di più un'interpretazione, si può segnalare il versetto 14. Il testo dice: era circa l'ora sesta, che sarebbe l'ora della sentenza. La traduzione dice era circa mezzogiorno, e molti forse intendono così, o la sesta, e questo naturalmente non va d'accordo con, per esempio, quello che dice Marco, capitolo 15, versetto 25, che non parla della sentenza ma della crocifissione, e dice che quando fu crocifisso era l'ora terza. Quindi è chiaro che le due cose non stanno insieme, a meno che non siano due calcoli diversi, due modi diversi di calcolare. Credo che sia molto complicata la faccenda di stabilire storicamente che cosa i due evangeli, che tipo di orario, diciamo, di orologio seguono, di computo delle ore seguono i due evangelisti, i sinottici, Giovanni. Se si volesse concordare, allora potrebbero concordare. L'ora sesta potrebbe essere, perché dice circa l'ora sesta, potrebbe essere le sei del mattino, diciamo le sette. In questo caso, cosa che potrebbe andare molto bene, perché è noto che gli ufficiali cominciavano la giornata molto presto, sbrigavano queste faccende prestissimo. D'altra parte, ricordiamo che al versetto 28 del capitolo 18 del Giovanni si dice che quando si presentano a Pilato era l'alba, proì, sono stati dall'alba fino a mezzogiorno a discutere. Io credo che Pilato queste cose le sbrigasse molto più velocemente. Uno schiavo, uno senza diritti come Gesù, è molto facile che se la sbrigasse in molto meno tempo. Comunque, era solo per segnalare questo non è l'unico, questo, diciamo, problema, anche molto interessante. se si vuole concordare, ma credo che non siano tanti che concordano, ma si vuole concordare, si può pensare che Giovanni ha un altro modo di computare, sì, un altro modo, cioè dalla mezzanotte, circa l'ora sesta, sono le sei, le sette del mattino. Questo corrisponde tra l'altro, cioè rende un po' più ragionevole anche le altre notazioni di orario in Giovanni, con questo finisco, non vi annoio di più. Per esempio, capitolo primo, i versetti esattamente sono 39, quando i primi discepoli lì si racconta, poi si dice che uno di loro era Andrea, incontrano Gesù dopo l'indicazione del Battista e lo seguono, cosa volete, si nota, l'evangelista nota, che era l'ora decima e dopo dice che rimasero con lui tutto quel giorno. Ma se l'ora decima sono le quattro del pomeriggio, come sarebbe stando al compito, tutto il giorno, non c'è molto tempo, delle quattro. Ma se l'ora decima sono le dieci del mattino, allora si può capire, se l'ora decima si calcola da mezzanotte, allora rimasero con lui quel giorno, cioè un po' più ragionevole. E ci sono altri passi che rendono, insomma, sarebbero più ragionevoli con questo compito. Adesso ho finito di introdurre questo problema, che è segnalato dalle traduzioni d'altra parte, perché se uno dice l'ora sesta, come è stato cantato nel versetto al Vangelo, sta al testo e non definisce ancora a cosa corrisponde l'ora sesta. Se uno dice che era mezzogiorno, ha già interpretato il testo, ecco. Detto questo, passiamo guardiamo più da vicino il contenuto di questi pochi versetti della sentenza su Gesù.
Che rispetto alla ostensione al portare Gesù fuori dell'inizio del capitolo 25, dopo la flagellazione, coronato di spine, con l'uomo, e a mostrarlo anche per la sua miseria, la sua pochezza, oggi nel dire ecco il vostro re, mi pare che ci sia impilato una volontà invece più precisa di prendersi gioco di questa popolazione dove lui è procuratore, e non so, sento un senso di scherno. Poi dopo ci sarà anche la questione della scritta, e a dire che sì, siete con Gesù ridotto così, questo è il vostro re, diventa un'ingiuria, diventa un prendersi gioco di tutto il popolo di cui questo è il re. Mi parrebbe così di sentire in Pilato una rottura ancora più forte rispetto alla folla, ai sacerdoti, l'autorità, tutto il mondo che gli ha portato questo uomo qua. E in questo così, in questo confronto continuo, andando avanti e indietro tra Pilato e i sacerdoti, le guardie, comunque le autorità, e Gesù in mezzo, sembra appunto di sentire ancora di più poi il peso in realtà che si scarica su Gesù di queste questioni, dove lui in fondo è sempre più passivo. E rimane la frase che mi sembra che voglia essere così definitiva: non abbiamo altro re che Cesare. Voglio essere, poi dopo lui, dopo questa frase lo consegna, mi sembra che da un lato Gesù è sempre più silenzioso, dall'altro dentro a questo confronto le autorità si espongono, insomma l'importante è arrivare all'obiettivo, e questa, perché questa frase è pesante in sé, non abbiamo altro re che Cesare, ma l'importante è obbligare Pilato a condannarlo.
Ma quando Pilato dice appunto questa frase, ecco il vostro re, presentando quest'uomo appunto ridotto così, mi sembra che insomma quasi voglia sottolineare il re di un popolo schiavo, un popolo schiavizzato, e questo è il re che vi rappresenta. Quindi non solo uno scherno verso quest'uomo, ma mi sembra verso questo popolo. E allora mi sembra che veramente la profezia di Caifa si realizzi. È meglio che un uomo solo muoia per il popolo. È meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Qui mi sembra veramente che Gesù sia fortemente connesso al suo popolo. Io sento un legame, cioè veramente come l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato, così anche qui Gesù e il popolo mi sembra più che mai una cosa sola, schiavo degli schiavi.
Ma in questa scena così solenne, in cui Pilato pronuncia la sua sentenza e obbliga a fare questa scelta, mi fa molta impressione che nei versetti precedenti gli interlocutori erano i giudei. Al versetto 7 sono i giudei che dicono: noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Poi al versetto 12 sono i giudei che dicono: non sei amico di Cesare, ognuno che si fa re si oppone a Cesare. E quindi adesso in questo momento è introdotto in questo modo, nel luogo del giudizio, la vigilia della Pasqua, l'ora sesta, cioè proprio introdotto in modo solennissimo, Pilato fa questa grande sfida: ecco il vostro re. E chi risponde a questo punto sono i sacerdoti, non sono più i giudei, sono i sacerdoti, e sono proprio i sacerdoti che dicono: non abbiamo re se non Cesare, che è una parola tremenda da parte dei sacerdoti dei giudei. Tutta la scrittura parla del sacerdozio in un certo modo e parla anche del re in un certo modo. In particolare il Deuteronomio al capitolo 17 dice, proprio in modo molto esplicito: quando sceglierai il tuo re, dovrai scegliere quello che il Signore ha scelto, non costituirai su di te uno straniero. E qui è una parola molto pesante da parte proprio dei sacerdoti. D'altra parte sono proprio loro che in questo momento ricevono il sacrificio, quello vero.
Nella nota è detto che verso mezzogiorno, verso l'ora sesta, l'ora in cui tutto quello che era fermentato doveva scomparire dalle case per far posto agli azimi della Pasqua, e rimanda poi alla prima lettera ai Corinti, al capitolo 5, che dice così: non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato.
Tutti i protagonisti mi sembra che siano vittime dei loro calcoli, cioè tutta gente che è abituata a stare su questa terra, cioè Pilato che deve fare i conti del suo rapporto con Cesare, i capi dei sacerdoti hanno paura della reazione dei romani, e così sono tutti imprigionati proprio su questa terra. L'unico libero veramente è Gesù, incatenato, però è l'unico che fa quello che vuole.
Fa quello che vuole il Padre, diciamo. C'è citazione di Prima Corinti 5, teologicamente è molto vicina al testo di Giovanni, di tutto il Vangelo. Ecco l'agnello di Dio, lo troviamo all'inizio, non troviamo in altri Vangeli un appellativo del genere, e lì è la prima cosa che si dice. Il Battista dice ecco l'agnello di Dio, e alla fine del racconto della Passione vedremo che questo è centrale, non gli sarà spezzato alcun osso. Giovanni si sofferma sul significato profondo di alcuni particolari che rinviano l'agnello pasquale, quindi certamente molto profonda. Tra l'altro, anche se fossero autori diversi, è possibile, diciamo, sono molto vicini, non tanto nel linguaggio ma nella centralità di Gesù come agnello, come vittima pasquale dell'Apocalisse. Apocalisse, l'agnello è centrale, come sappiamo, è la figura centrale, diciamo, nell'Apocalisse. La vittoria del leone di Giuda, eccetera, viene rappresentata dall'agnello immolato fin dall'inizio dell'Apocalisse, e poi è centrale anche dopo. Diciamo che questo è il riferimento alla Pasqua e quindi a Gesù come agnello pasquale, che è un modo per interpretare la morte di Gesù in senso profondo, è molto presente in Giovanni, in Paolo, diciamo in scritti molto diversi tra loro, e vuol dire che è un'interpretazione antichissima, probabilmente, penso io, risalente a Gesù stesso. Perché? Perché l'ultima cena dice questo, quello che noi diciamo l'istituzione dell'Eucaristia non fa altro che identificare gli eventi che seguiranno interpretandoli alla luce della Pasqua. Ecco, il mio corpo vuol dire il corpo dell'agnello, quindi sì, è molto, direi che è centrale. Quello che diceva Maria prima, forse anch'io lo sento come il significato nascosto di questi eventi, un po' come diceva Stelvio, ciascuno ha le proprie ragioni, sicuramente, a Pilato, anche i capi, eccetera. Si può richiamare quello che diceva Maria prima rispetto al sommo sacerdote o ai sommi sacerdoti qui, cioè alla famiglia dominante sacerdotale, quello che lei ha richiamato, che rimane sempre una chiave per capire le intenzioni dell'Evangelista nel racconto della Passione, che doveva morire, è meglio che un uomo solo muoia a favore del popolo. Così dovevano andare le cose. Pilato voleva addirittura liberarlo, dice qualche versetto prima, però non lo fa, perché non gli conviene alla fine, non gli conviene, e non era un gran problema, guardate che non era un gran problema, si poteva finire in croce per molto meno di un'accusa del genere. Io mi sono portato dietro qualche episodio riportato da Giuseppe Flavio, dove ci sono tutti gli elementi, tra l'altro, gli elementi, compresa la flagellazione, eccetera, potevano finire in croce velocemente, bastava un disordine che poteva sempre avere un alone, ecco, di contestazione, eversivo, finivano in croce centinaia di persone, non è che i romani, qui si parla di florus, floro, che sono episodi che avvengono 30 anni dopo, quello che, ma ci sono tutti gli elementi, quindi dal punto di vista di Pilato o degli eventi nel contesto, l'evento di Gesù è uno tra i tanti, anche se probabilmente aveva molti discepoli, era un uomo famoso, quindi era più facile accusarlo politicamente, diciamo, sul piano politico, ma decidere che uno vada in croce, i romani non se uno era un cittadino romano è diverso, aveva dei diritti, ma gli altri avevano meno diritti, quindi è facile che Pilato se la sia cavata velocemente anche con Gesù.